Mentre Gesù stava facendo queste cose, la guarigione del paralitico, la discussione dentro la sinagoga di Cafarnao, la guarigione dell'uomo della mano secca, cioè, mentre faceva queste cose, i suoi parenti che abitavano a pochi chilometri avevano i loro pensieri attorno a Gesù. E anche Gesù aveva i suoi pensieri nei confronti dei suoi familiari, perché appunto lui era andato via da casa un po' di tempo prima, era andato con un colpo di testa, loro pensavano, era andato giù in Giudea vicino al Giordano attorno ai movimenti dei Battisti, quindi ha piantato il mestiere, ha piantato la famiglia, e poi era tornato su in Galilea, proprio lì sul lago a Cafarnao, e sentivano queste voci, che lui faceva i miracoli, che si alzava al sabato in sinagoga e diceva il regno di Dio è qui, sentivano queste robe qui. No. Questa faccenda a cui noi raramente pensiamo, no? Dei rapporti di Gesù coi suoi parenti, fa parte del Vangelo. Cioè, non è che noi possiamo decidere che Gesù è quello che immaginiamo noi e non ci interessa niente di quello che è successo, di quel che è stato e di quello di cui parlano anche i Vangeli. Cioè, a noi non viene tanto spontaneo pensare che il Signore aveva una famiglia, aveva dei parenti. Siccome noi appunto l'abbiamo divinizzato, l'abbiamo piazzato lassù, l'abbiamo sradicato da tutte le condizioni umane, poi non ripensiamo più invece come la sua divinità si è realizzata in terra, come si è manifestata. E perciò dopo si procede a quella sacralizzazione, no? Di Gesù, della Madonna, di San Giuseppe, la Sacra Famiglia, come fosse una cosa delle statue, delle pitture, no? E quindi dopo sta storia non si attacca più alla nostra, che invece è fatta di cose concrete. E invece anche Gesù ha sperimentato la forza degli affetti, dei legami familiari, l'importanza dei legami familiari. E insieme però anche lui ha sentito il peso, il soffoco anche dei legami familiari. Anche lui ha sentito le discussioni, ha sperimentato le differenze dentro la famiglia, anche le scelte di vita diverse tra genitori, figli, tra fratelli, tra parenti, no? Lui poi, che è stato un tipo così originale, così singolare, ha avuto un compito così particolare, è da supporre che con la famiglia abbia avuto anche dei problemi, no? I problemi che Gesù ha avuto con la famiglia fanno parte della nostra fede in Gesù. Lo so che sembrano cose esagerate, ma sono invece le cose concrete da cui noi siamo usciti con una sorta di immaginario religioso, no? Cioè, l'incarnazione di Dio vuol dire prendere sul serio le faccende umane di Gesù. Allora, dobbiamo pensare a Gesù come legato a una famiglia. E tra l'altro noi teoricamente conosciamo bene la madre e il padre, anche se poi appunto sarebbe interessante che ciascuno di noi poi elaborasse la sua conoscenza di Maria e di Giuseppe, che tipo di immaginazione è. E vi dico subito, non prenderemo in considerazione in questo discorso il rapporto tra Gesù e la madre e Maria, perché è un rapporto così profondo, così complesso, su cui la Chiesa poi ha proiettato tutta una serie di riflessioni, di devozioni. Ci porterebbe, lo sappiamo appunto, lo facciamo almeno 5-6 volte all'anno il discorso sulla Madonna, eccetera. Ma vorrei proprio stamattina fermarmi invece alla questione un po' dei parenti, no? Perché Gesù, stando ai Vangeli, ha avuto dei fratelli e delle sorelle. Secondo i Vangeli di Matteo e di Marco, addirittura avrebbe avuto almeno 6 tra fratelli e sorelle. Chi erano i fratelli e le sorelle? Erano proprio fratelli e sorelle di sangue o erano, come si usava a dire allora, i parenti, i cugini, no? Perché si diceva così, no? Sapete che questa questione è una questione che dal punto di vista del testo, di ciò che ci dicono i Vangeli, e quindi dal punto di vista di come è stata effettivamente la cosa, è una questione aperta. È una questione aperta. Poi le singole chiese, come la Chiesa Cattolica, risolve questa cosa con delle riletture, per esempio il fatto che la Chiesa Cattolica affermi la verginità di Maria addirittura prima e dopo il parto, comporta che Gesù non ha avuto fratelli e sorelle di carne, ma è la fede della Chiesa, appunto. Cioè, il Vangelo non chiarisce sta roba qui. Cioè, vi dico queste cose perché questi passaggi qui, prima o dopo, bisogna farli. Cioè, non è che continuiamo a procedere con le affermazioni infantili, poi se uno fa la battuta in televisione o scrive su un articolo ci crolla il mondo. Ma a noi, appunto, stamattina non è che interessa questa questione, che rispetto al discorso che facciamo non cambia niente, sentirete. A noi interessa invece capire perché, stando agli evangelisti, i rapporti di Gesù con la sua famiglia sono stati, diciamo, difficili. E sono stati rapporti conflittuali. Vi do solo un paio di esempi che traggo dal Vangelo di Marco. Sapete che il Vangelo di Marco è stato il primo dei Vangeli. E alla base del Vangelo di Marco, e quindi degli altri due che lo hanno ripreso, c'era un testo, il primo Marco, no, che è stato la fonte poi di tutte e tre i Vangeli sinottici. Il primo Marco, appunto, su questo problema è molto duro. Cioè, nell'affermare che Gesù coi suoi ha rotto, no, ha rotto i rapporti con la famiglia. Vi cito appunto due passi. Uno è ancora all'inizio del ministero, lui da Cafarno appunto va a Nazareth, il suo paese, e i suoi compaesani, quando lui va su a predicare, come succede adesso, sono tutti scandalizzati, diceva: cosa dice quello lì? Fino all'anno scorso l'abbiamo visto qui, è il falegname, è il figlio del falegname, no? Conosciamo sua madre, conosciamo i fratelli, le sorelle, appunto, da dove viene l'autorità con cui parla e la potenza dei gesti, dei miracoli che si dice che ha fatto? Non sono tra noi i suoi fratelli e le sue sorelle? E la risposta di Gesù, come succede altre volte, non è certo fatta per mediare, per sistemare le cose. Gesù dice: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Quindi ribadisce appunto che i suoi parenti non lo capiscono. C'è un episodio, l'altro, ancora nel Vangelo di Marco, al capitolo 3, che è ancora più forte. La parentela di Gesù, che non è riuscita a tirargli via dalla testa quello che stava facendo, che era strano appunto, cerca di portarlo a casa. Dunque cito, perché magari qualcuno diceva: quello lì dice le cose. No. Allora, i suoi parenti uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti: è fuori di testa. E quando arrivano a Cafarno, sua madre e i suoi fratelli lo mandano a chiamare. Gli dicono: ecco, tua madre e i tuoi fratelli, le tue sorelle, stanno fuori e ti cercano. E Gesù risponde: chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Cioè, come a dire che più che la parentela, appunto, conta per lui l'obbedienza alla parola di Dio. Cioè, è la fede nella parola di Dio, e chi crede che il regno di Dio è venuto in mezzo a noi e si prende cura di questo Vangelo, no? È questa fede che fonda la nuova parentela di Gesù, quello che sta a cuore a Gesù. Ecco mia madre, i miei fratelli, chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre. Uno dice: vabbè, sai, lui è il figlio di Dio, è venuto qui, ha dovuto anche dichiarare che si slegava dai rapporti familiari. E no, lo dice anche a noi. Lo dice anche a noi sta roba qui. Cioè, questo distacco dal clan familiare. Che appunto sarebbe interessante discutere cosa vuol dire, no? Ma lasciatemelo dire così. Questa rottura, non posso ricevere il senso della vita dal clan familiare, lo devo scavalcare in qualche maniera. È un distacco reso necessario dalla fedeltà alla vocazione di profeta, di annunciatore di un regno a cui si accede con la conversione e la fede, non per la carne, appunto. Sta roba qui si impone anche ai discepoli. Come faceva lui, appunto, che diceva le cose così, che ti... Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, sono venuto a portare una spada, separare, appunto. Sono venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora da sua suocera. I nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. O in maniera più catechistica, più dolce, se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami il padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, non può essere mio discepolo. Cioè, è detto chiaramente, appunto, che la sequela, l'urgenza del regno, impone, appunto, delle scelte che mal si conciliano con le solidarietà familiari e le loro inerzie. Cioè, io non mi devo rassegnare ai legami di carne, li devo attraversare, sono una risorsa per un cammino molto più lungo, molto più largo, no? È forte sta roba qui, Cioè, io sono figlio del tale, della tale, ma sono chiamato a diventare figlio di Dio. Lui non mi è padre e madre, solo Dio è padre. Queste robe che il cristianesimo dice in maniera elementare, di base, no? Vedete come invece poi vengono messe dentro la religione, no? È una sacralizzazione che tante volte finisce di rovesciare il Vangelo, no? Di metterlo a servizio dei legami di sangue. Allora, questo mi sembra è il primo dato su cui dovremmo lavorare, quando si parla dei rapporti tra Gesù e i suoi familiari. Il secondo, che è pure sorprendente, adesso state attenti un momento perché se non siamo abituati a leggere il Nuovo Testamento magari non è facilissimo. C'è un altro luogo in cui il Nuovo Testamento parla molto dei parenti di Gesù, ma Gesù è morto a sto punto. Dopo che Gesù è morto, e noi troviamo la prima comunità, virgolette, cristiana, perché appunto capiscono dopo di essere cristiani, no? La prima comunità dei discepoli di Gesù a Gerusalemme, stranamente lì dentro il ruolo principale ce l'hanno i parenti di Gesù. Adesso io non so, non c'è documentazione, ma chiaramente i fratelli e le sorelle di Gesù, virgolette, i parenti di Gesù, si sono convertiti alla causa di Gesù, si sono convinti, anzi sono tra i discepoli, tra quelli appunto che fanno l'esperienza della forza della resurrezione di Gesù e della possibilità di vivere la sua via. In quel quadro, in quel quadretto molto idealizzato di Luca, descritto dagli Atti, dove dice: tutti erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Adesso sono qui, capito? La madre di Gesù, i fratelli e le sorelle di Gesù, adesso sono qui coi 12 a Gerusalemme, perseveranti e concordi nella preghiera. In realtà, gli stessi Atti ce lo fanno capire bene, ci fanno capire che la comunità, la prima comunità di Gerusalemme, aveva delle tensioni tra due gruppi, orecchio, tra due gruppi. Il gruppo che era attorno ai 12, vi ricordate? Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, quelli lì che lui aveva chiamato al lago, poi ne aveva scelti 12, il gruppo dei 12 e chi era attorno a loro, e il gruppo dei parenti di Gesù, tra cui primeggiava Giacomo. Sapete che quando Paolo viene per autenticare la sua missione si rivolge a Giacomo per primo. Sapete che Pietro, per andare dal centurione, avvisa Giacomo. Sapete che al cosiddetto concilio di Gerusalemme, dove si decide se si deve mantenere per i cristiani la circoncisione o no, l'ultima parola, ed è la decisione che passa, è di Giacomo. Sapete che quando Paolo torna dai viaggi e lo fanno fuori, che lo mettono in prigione e poi lo spediranno a Roma, eccetera, il ruolo di Giacomo è equivoco, perché Giacomo non aveva digerito molto la linea di Paolo. Cioè, in realtà, in questa comunità ci sono appunto queste due anime. Il martirio di Stefano, che rappresentava la comunità dei cristiani greci, che era stato successivo a quella discussione sulla distribuzione del pane alle vedove, perché si trattava meglio i giudei rispetto ai greci. Era il rapporto a una lettura del Vecchio Testamento che era diversa, perché i giudei si sentivano ancora giudei rinnovati, mentre questi qui, 12, sentivano di più la novità di Gesù, no? E Stefano era stato assassinato e gli amici di Stefano erano dovuti fuggire, i cristiani ellenisti, fuori da Gerusalemme. E da loro è cominciata la missione, prima in Samaria, poi a Antiochia, poi nelle città greche. So, forse ho sparato lì, ma queste cose le sappiamo, abbiamo raccontato più volte gli Atti degli Apostoli, no? Allora, è chiaro che i parenti di Gesù, che fondavano il loro ruolo, Giacomo e i cugini di Gesù, che fondavano il loro ruolo sui legami di consanguineità con Gesù, non potevano che scontrarsi con coloro che, avendo seguito Gesù fin dal principio, facevano presente con forza che la vera parentela con lui era fondata sull'obbedienza alla parola di Dio. Chi è mio madre, chi è mio padre? L'avevano sentito lui sta roba qui. E allora si capisce la polemica di Marco coi parenti di Gesù. Si capisce la sua acrimonia, soprattutto tenendo presente che il Vangelo di Marco nasce a Roma, il termine delle missioni paoline, quindi nel mondo greco, ellenistico, no? È cambiato tutto quando, nel 62 è morto Giacomo, e è scoppiata la guerra giudaica, e nel 70 i romani hanno raso al suolo Gerusalemme. Questa è stata la data che ha deciso le sorti del cristianesimo, no? Questo è stato un colpo mortale alla comunità di Gerusalemme, e a partire da lì il cristianesimo si stacca decisamente dal giudaismo e trova il suo slancio nelle chiese paoline fondate nelle città ellenistiche. Questa modalità con cui il cristianesimo nasce spiega questi accenni che ci sono nei Vangeli. Cioè, queste vicende spiegano perché i quattro Vangeli conservino in forma diversa l'eco di queste tensioni tra i cristiani giudei e i cristiani greci, tra i parenti di Gesù e i dodici. Cioè, in un primo tempo Giacomo era molto più importante di Pietro. Pietro è diventato dopo, assassinato a Roma, appunto è diventato il riferimento, il vescovo di Roma, il Papa, tutta poi la costruzione che noi cattolici abbiamo fatto su questa roba qui, no? Spiegano però queste tensioni che c'erano e fanno capire perché i Vangeli conservino la memoria di come Gesù già da vivo si era opposto alla sua famiglia, si era staccato dalla sua famiglia. E spiega anche gli accenti diversi, perché Marco scrive quando in Gerusalemme c'è ancora questa tensione viva e quindi va giù duro, mentre 20 anni dopo scrivono Matteo e Luca e quindi addolciscono un po' i termini di questa questione, no? Perché quando scrivono Matteo e Luca è più chiaro che ciò che fonda la fraternità non sono i legami di sangue, ma l'obbedienza alla parola del Vangelo. Giovanni riassumerà anche questa questione con quei termini: ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che nasce dallo spirito è spirito. Chiudiamo, vi ho solo aperto uno squarcio nel raccontare Gesù, di questo aspetto del rapporto di Gesù con i suoi familiari e di come noi possiamo accedere a questa esperienza solo mediante una testimonianza dei Vangeli, che riflettono un modo di concepire il ruolo delle famiglie dentro la comunità cristiana di Gerusalemme. Se adesso cominciassimo a ragionare su noi, capisci cosa esce, no? Quante cose! Lasciatemi dire appena una piccola cosa. Il succo di questo discorso è che per seguire Gesù bisogna nascere una seconda volta, bisogna fare delle scelte, bisogna convertirsi. Questa affermazione, ciò che è nato da carne, è in Giovanni 3, stesso capitolo in cui c'è Nicodemo che chiede a Gesù cosa bisogna fare. Gesù gli dice: bisogna nascere un'altra volta, non entrare nel seno di tua madre, ma adesso che sei uscito dal seno di tua madre devi decidere te il senso della tua vita, il Vangelo lo devi scegliere. E questo è più forte dei legami di sangue, appunto, no? E questo riguarda anche la famiglia. È come se queste robe dicessero che anche la famiglia è fatta per essere superata. La famiglia, si potrebbe dire, appunto, è un'elaborazione dell'umano, da cui deve emergere la libertà dei figli di Dio, no? Cioè, perché ci sposiamo noi? Perché siamo stati figli e poi diventiamo genitori? Perché questa è la nostra unica maniera, legandoci, di acquisire un senso forte di fiducia, dell'io, del noi, del cammino. Ma quando ci sposiamo noi ci diamo la mano, non perché attuiamo un programma di viaggio che poi sappiamo dove finisce. Quando ci sposiamo ci diamo la mano con uno per andare in un esodo, per andare verso la terra promessa, per andare in un luogo che non sappiamo cos'è, appunto. Cioè questo è il senso della rivelazione di Gesù, no? Io ho provato a fare il figlio, ho imparato da mio padre e mia madre a fare il figlio, perché imparassi a diventare uomo, e imparare a diventare uomo vuol dire riconoscere la parola di Dio. Io provo a fare il genitore con qualche bambino per avviarlo nella vita, ma poi lui dovrà diventare uomo e dovrà fare la scelta del regno di Dio nel mondo. Capito? Non è mio il bambino e io non sono di mio padre e di mia madre, capito? Ci siamo aiutati tutti a riconoscersi come fratelli. Non chiamate nessuno padre su questa terra, uno solo il padre, quello che sta nei cieli. E noi tutti siamo fratelli. Questo è il riassunto del Vangelo, no? Nostro padre Abramo, lo cito apposta perché ai tempi di Gesù dei cristiani primitivi la questione era questa: noi abbiamo la promessa della terra promessa perché siamo i circoncisi, perché siamo legati nella carne alla promessa. Tutta la circoncisione, la questione della circoncisione, che noi non capiamo perché fosse così centrale, è questa. In realtà la promessa fatta ad Abramo, fin dall'inizio, è così. Esci dalla tua terra, dalla tua famiglia, dalla casa di tuo padre. Devi uscire verso il paese che io ti indicherò. E la lettera agli ebrei, commentando sto passo, dice: e Abramo partì senza sapere dove andava. Questa è la nostra vita. Cioè, mia madre e mio padre mi hanno incitato ad andare verso una terra che né loro né io sappiamo dove sia. È la speranza, appunto. Noi ci trasmettiamo la speranza, ragazzi. Questo è ciò che resta. Possiamo anche, come si dice, cementare i nostri figli nei nostri progetti, nei nostri regali, nelle nostre idee. Ma Dio li libererà da noi, li libererà da noi, li farà diventare figli di Dio. E libererà anche noi in questa maniera. Anche la filiazione di Abramo, ma noi siamo figli di Abramo, niente, non deve essere sacralizzata, perché Dio può far uscire anche da queste pietre i figli di Abramo. In questa maniera appunto il Vangelo, Gesù, annuncia una nuova era, che non è più quella delle genealogie soltanto, delle solidarietà familiari o tribali o culturali o razziali. Noi cristiani difendiamolo, ma dai, piantala. Gesù inaugura l'era dei figli di Dio, che riconoscono che solo Dio è padre di tutti, e noi tutti, tutti siamo fratelli. Fratelli carissimi, Maria, la madre di Gesù, è il segno di ciò che l'uomo può diventare quando si apre alla parola di Dio. Per sua intercessione invochiamo Dio nostro Padre e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Signore, ti ringraziamo perché ci siamo ancora una volta riuniti nel tuo nome. Fa che ascoltare la narrazione della tua vita attraverso i Vangeli ci abbia condotto a interrogarci e a scoprire la tua presenza dentro le nostre difficili e belle realtà umane. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, tu hai un volto di misericordia e di perdono. Non ricordi le colpe passate e sempre ci inviti ad aprire nuove strade di vita buona, a far sgorgare fiumi di fiducia. Fa, o Signore, che impariamo a lodarti e invocarti, perché tu sei il nostro sostegno e non ci abbandoni mai. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, fa che celebrare l'Eucarestia ci aiuti a convertirci. Fa che tutta la Chiesa cerchi di purificarsi confessando i suoi limiti e le sue infedeltà e impegnandosi a risanare le ferite di se stessa e del mondo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, in questa missione di salvezza siamo tutti coinvolti. Fa che nella nostra comunità ci siano quotidianamente i gesti della pietà fraterna che aiuta a vivere beati, e intanto ricevi il nostro grazie per il corso dei fidanzati che si è appena concluso e che è uno dei segni più significativi della nostra vita cristiana. Per questo ti ringraziamo e ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Stendi, Signore, la tua mano misericordiosa sul popolo che ami. Ascolta in nostro favore la voce di colei che ti ha obbedito con libera fede e che tu hai esaltato sopra ogni creatura, per Cristo nostro Signore.